Igor dice di poter riassumere quello che è accaduto a Markale con una frase. Ci sono alcuni fatti e alcune storie che abbiamo vissuto insieme che rimangono tatuati nel cervello e non riesci più a cancellarli. Ecco, Markale è una di queste storie. Una storia che chiama Safari di Sarajevo, perché doveva sempre essere pronto. Appena arrivava la chiamata, non era importante che tempo ci fosse e l'orario. Bisognava partire subito e seguire orari ben precisi. Queste Markale, voci da Sarajevo, il podcast. Io sono Antonio Roma, autore, attore e regista di teatro civile. Stai per ascoltare le testimonianze accolte con empatia e rispetto di chi, ferito nel midollo e nel ventre, è sopravvissuto alla strage del mercato e all'assedio più drammatico e lungo della storia contemporanea. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Igor lavorava come reporter a Sarajevo durante gli anni della guerra e dell'assedio. Si ricorda bene tutte le chiamate che riceveva. In qualsiasi momento bisognava essere pronti, prendere la telecamera e andare a testimoniare ciò che stava accadendo. Per esempio, si ricorda quando venne abbattuto l'aereo italiano. Erano le 2 del mattino ed era appena rientrato in Slovenia da Sarajevo. Appena arrivò la chiamata, lui e il giornalista con il quale lavorava girarono subito la macchina e si rimisero in viaggio. Igor non salutò nemmeno sua moglie perché era necessario essere là il prima possibile. Ci vogliono 4 ore da Capodistria, dove Igor viveva in Slovenia, ma loro erano buoni autisti, avevano una buona macchina e correvano come matti perché non c'erano controlli della polizia. La cosa più importante era una ed una sola: arrivare il prima possibile. Il giorno della strage di Markale era una bellissima giornata di sole. Igor e il suo fidato giornalista stavano guardando un film. Ricorda bene la tragicomicità del momento. Sarajevo era una città assediata, ma comunque non si dimenticava il valore dell'arte, dello svago e della bellezza. Il cinema utilizzava il motore di un Renault 4 come generatore di corrente per il proiettore. Igor aveva sempre la telecamera con sé. Era fondamentale essere sempre pronto ad entrare in azione, premere il tasto REC e registrare. All'improvviso un grande boato. Igor sentiva dentro di sé una sorta di sesto senso che gli faceva percepire che qualcosa stava accadendo, ma in quel caso non c'era bisogno di nessuna sensibilità particolare. Era successo qualcosa di grave, qualcosa di molto grave. Insieme ad altri giornalisti uscì subito fuori per andare verso Markale. Quando si avvicinarono saranno stati a 100 metri, forse qualcosa in più, si sentì solo l'eco del tuono. Lo scenario era drammatico. Un uomo cercò di prendere con le mani il corpo di una donna che però gli scivolava tra le dita. Era come gelatina. Quella che cadde su Markale era una granata norvegese che tagliava i corpi come fossero pezzi di un gilet. La gente intenzionata ad usarli come barelle iniziò a togliere i tetti di plastica dalle bancarelle del mercato. Sarajevo era corto di ambulanze e i feriti vennero trasportati nel bagagliaio aperto delle macchine. Era difficile muoversi tra le bancarelle rovesciate, senza calpestare qualcosa o qualcuno. La realtà era così prepotente e orrenda da cancellare la sintassi della normale comunicazione giornalistica. Una giornalista vide una donna per terra senza le gambe, le si inginocchiò di fianco e le tenne la mano. La donna parlava e la giornalista non capiva la sua lingua, ma le rimase accanto fino a quando non la portarono via. Tra i corpi che venivano raccolti e gettati nei furgoni, ad uno dei soccorritori restò in mano una protesi e lui, piangendo, facendosi largo tra le bancarelle rovesciate, arrivò al centro della strada e l'appoggiò lì, come si fa con un birillo. Fu la sola cosa che Igor potette riprendere, sapendo che avrebbe potuto utilizzarla. Lo colpì perché dalla scarpa e dal calzino che vestivano la protesi si capiva che era appartenuta ad un uomo non più giovane, qualcuno che aveva subito un'amputazione di guerra 1 o 2 prima. Quell'uomo non era la prima volta che veniva sfiorato dalla morte. La gente di Sarajevo era inseguita dalla cattiveria di una guerra che non voleva darle tregua, pensò Igor. In generale tutto era un caos. Sangue dappertutto, arrivò subito anche il Sarajevo Pool, un corpo di aiuti speciali organizzato dagli americani, e chiesero ad Igor se fosse l'unico lì sulla scena a riprendere. Igor rispose di sì e diede la stessa risposta anche quando gli chiesero se avesse già delle immagini. Dopo poco arrivarono altre troupe che presero però le immagini da Igor. In 5 minuti l'intero mondo aveva le sue immagini. Secondo Igor, questa guerra è stata interessante perché è stata la prima guerra fatta in diretta. La prima nella quale iniziavano a funzionare i satellitari e a mandare le immagini. Così ogni cosa che accadeva andava in televisione. Era come avere una costante bussola che permetteva di sapere dove si trovasse qualcuno. Giravi, mandavi il materiale, consegnavi immagini e poi si ricominciava. Quando Igor entrò in albergo dopo la strage di Markle, si accorse che era pieno di macchie, perché la granata quando cade rimbalza da terra di 1,20 m e lì esplode, tagliando a metà tutto ciò che incontra. Sono passati anni da Markle, ma ogni tanto Igor viene ancora chiamato a raccontare la sua storia insieme ad altri testimoni delle guerre. Un giorno uno degli intervistatori gli disse: «Sai che per colpa tua è finita la guerra?» Lui lo guardò, stranito, e rispose: «Come per colpa mia?» La risposta del giornalista, dell'intervistatore, fu secca. Perché quando hanno ricevuto le tue immagini, dopo 3-4 giorni, la NATO ha deciso di bombardare. Se tu non avessi mandato quelle immagini, la storia sarebbe continuata. Igor era fedele alla sua telecamera e attraverso le immagini voleva essere portatore di verità. Ma quelle parole lo portarono a riflettere ulteriormente. Durante gli anni della guerra svolse un lavoro delicato, perché si trovò a riprendere scene e immagini che umanamente facevano male, ma di fronte alle quali lui aveva imparato a diventare una parte della telecamera. Nel 95% dei casi non sentiva nulla, veniva tutto dopo. Per esempio quando rientrò in stanza dopo Marca le aprì subito la finestra per aprire l'antenna del suo telefono satellitare, trovare il satellite giusto e passare la linea al giornalista che era con lui. Non c'era il tempo per pensare, bisognava lavorare. Ma quel giorno il giornalista si mise a piangere mentre telefonava e allora tutto il peso delle immagini che aveva visto, che aveva ripreso, schiacciarono anche Igor. Il giorno dopo Markle, il 6 febbraio 1994, Igor tornò nel luogo della strage e vide i caschi blu francesi che pulivano la strada sparando acqua con qualche agente chimico attraverso enormi tubi dei pompieri. La particolarità che più lo ha impressionato è stato il colore del sangue, che era diventato rosa, molto simile a quello dello zucchero filato. E ce n'erano metri cubi e metri cubi per terra. Una scena così non si può dimenticare. Qualche anno fa, mentre ripensava un po' delle storie che ha vissuto in Bosnia, si è chiesto quanti giorni fosse stato a Sarajevo. Ha iniziato a ricostruire la sua memoria dall'inizio e la conclusione a cui è giunto lo ha sconvolto. Contando i giorni e le settimane passati con diversi giornalisti e diverse emittenti televisive, si è accorto che ha trascorso 3 anni e 20 giorni. Continuativi dentro la città. Praticamente l'intera guerra. La prima volta che mise piede a Sarajevo ci rimase solo per 10 minuti. Stava tornando da Mostar, una città a sud di Sarajevo, e decise di provare a vedere se si potesse entrare in città. Nel punto in cui iniziava la linea serba aveva subito fatto qualche amicizia, approfittandosene, riuscì ad ottenere un primo pass per l'ingresso in città. Adesso entrerà una macchina, una Subaru bianca, e non voglio sentire un colpo. Queste le indicazioni che gli furono fornite. Così Igor riuscì ad entrare, il veicolo andava pianissimo, massimo 20 all'ora, e questo gli permise di girare 2 o 3 immagini. Anche se serbi, Igor si fidava dei suoi agganci perché erano gente di parola. Quando terminò quel suo primo giro, la domanda se fosse soddisfatto, lui rispose che un giorno sarebbe tornato. Ancora non sapeva che quella città assediata sarebbe diventata casa per oltre 3 anni. Igor di certo non si sarebbe aspettato di vivere in quelle zone per così tanto tempo, ma di certo una guerra se l'aspettava. Già da quando aveva più o meno 20 anni, faceva il militare, qualcosa era nell'aria. Tito era visto come una leggenda e tutti dicevano che la sua morte avrebbe inevitabilmente portato una guerra. Tutta la Jugoslavia era stata fatta un po' artificialmente, ma Tito sapeva tenere uniti vari pezzi. Mise persone con credo diversi, tutte insieme. persone appartenenti a gruppi nazionali diversi, tutte insieme. Ma secondo Igor, vivere in comunione non era possibile, perché le mentalità erano diverse e ognuno vedeva le cose a modo suo, differentemente dagli altri. Dopo la morte di Tito bastava una piccola scintilla per far esplodere un conflitto e di lì a poco la scintilla ci fu. Il conflitto iniziò in Slovenia perché, come i britannici hanno fatto la Brexit, gli sloveni fecero la stessa cosa con la Jugoslavia, dice Igor. Alla fine gli venne detto che potevano pure andarsene se volevano. Alcuni percepirono aria di libertà, altri come Igor capirono da subito che un intervento, un'aggressione, sarebbero stati la conseguenza di quella decisione di andarsene dalla Jugoslavia. Al tempo Igor aveva capito che stava accadendo qualcosa, non sapeva come, quando, in quali dimensioni, ma in qualche modo il suo sesto senso, che lo ha accompagnato durante gli anni della guerra, si stava già facendo sentire. Oggi Igor ha centinaia di filmati sull'accaduto, ma non ha bisogno di rivederli. Certe immagini, come detto, sono tatuate nella sua mente e rimarranno lì, vivide, per sempre. Abbiamo terminato la nostra chiacchierata parlando di quanto sia importante trattare ciò che vediamo con empatia e rispetto e di come questo oggi accada poco. Oggi, nel momento in cui siamo in stazione, vediamo due persone che fanno cazzotti, è naturale ed è triste che sia così. Prendere un iPhone, prendere un qualsiasi smartphone e riprendere la scena. Igor, con un certo imbarazzo, non riusciva a riprendere tutto quello che vedeva, tutto ciò che aveva di fronte, tutto quell'orrore. Riprendeva solo quello che in qualche modo non andava a ledere la persona sofferente davanti a lui. E poi c'era un'altra questione. Molto spesso la telecamera veniva accantonata perché c'era bisogno di dare una mano e lui era il primo a darla.